Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Un saluto a tutte e tutti, questa è l'edizione di Press Corner di sabato 18 aprile 2026, io sono Alessio Ramaccioni. Press Corner è la rassegna stampa settimanale a cura della redazione di Radio Città Aperta, in onda il sabato alle 9 all'interno del flusso streaming in diretta di radiocittaaperta.it e poi disponibile in podcast sempre sul sito www.radiocittaaperta.it e sulle piattaforme social della radio. L'edizione di oggi è costruita intorno alla settimana della Premier Giorgia Meloni che nel giro di qualche giorno ha segnato e forse subito una serie di cambiamenti potenzialmente significativi per la politica estera italiana. Ricostruiamo il tutto attraverso una serie di articoli. Partiamo con il primo, siamo su rainews.it. Meloni, abbiamo deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. L'accordo prevede un rinnovo automatico ogni 5 anni, ma il ministro Crosetto lo ha bloccato con una richiesta formale a Israele, la conferma del blocco del rinnovo automatico anche dal ministro Ciriani al Question Time. In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona, si riferisce all'accordo di difesa fra Italia e Israele stipulato il 16 giugno 2003 a Parigi e ratificato dall'Italia con la legge numero 94 del 17 maggio 2005. L'accordo prevede un rinnovo automatico ogni 5 anni, salvo notifica scritta di recesso da una delle parti. Stiamo ovviamente leggendo l'articolo dal sito news.it. Si tratta di un accordo, andiamo avanti con l'articolo, di un accordo quadro per la cooperazione militare di difesa fra i ministeri competenti e le forze armate, basato sulla reciprocità. Copre settori come industria della difesa, formazione, addestramento, ricerca e sviluppo, scambi di informazioni tecniche, operazioni umanitarie, sport militari e altro, con attuazione tramite accordi specifici. Il rinnovo sarebbe avvenuto in automatico proprio ieri, rispetto al giorno dell'articolo, lo ieri in questione è il 13 aprile 2026, estendendo gli effetti fino al 2031, ma questo non è avvenuto, confermano rainews.it dal Ministero della Difesa. Il ministro Guido Crosetto ha scritto al suo omologo israeliano Israel Katz: in tempo per la sospensione dell'automatismo, questa sospensione dell'automatismo ha effetto immediato, confermano. L'accordo dunque resta in essere e potrà essere riattivato. Non c'è stato un recesso per il quale sarebbero necessari 6 mesi, è stato solo temporaneamente sospeso l'automatismo della cooperazione fattiva. A maggio dello scorso anno una lettera aperta di 10 giuristi chiedeva esplicitamente al governo di non rinnovare questo memorandum, ravvisandone potenziali profili di incostituzionalità, innanzitutto per le violazioni dei diritti umani compiute da Israele a Gaza e ora anche in Libano. La situazione si è indubbiamente complicata per il nostro governo dopo che le forze militari israeliane hanno colpito 2 veicoli italiani della missione UNIFIL. Sia Meloni che il ministro degli esteri italiani hanno reagito con fermezza a questo attacco. Hanno davvero esagerato, ha detto la Premier. Israele ha fatto sapere che non ci saranno ripercussioni per la sospensione dell'accordo. Il ministro dei rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha risposto durante il question time alla Camera a una domanda del deputato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra: il governo ha sospeso il rinnovo automatico, la conferma di Ciriani. Che dire, l'attacco, diciamo l'aggressione israeliana ai 2 mezzi UNIFIL, 2 veicoli italiani della missione UNIFIL, può essere la pressione politica post referendum, post diciamo così, la sconfitta del referendum è stata un po' il primo segnale forte di una di uno scivolamento del consenso di cui la maggioranza di centrodestra godeva o pensava di godere nel paese. Fra i motivi probabilmente di questo scivolamento, di questa perdita di consenso, è stata considerata anche una eccessiva vicinanza a Trump e Netanyahu. Ma perché? Per il genocidio dei Gazawi, Non crediamo proprio, più che altro perché forse, questa è un'ipotesi che facciamo qui in rassegna stampa, il fatto, le conseguenze del nefasto attacco all'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti, le conseguenze economiche, diciamo, cioè quindi tutto quello che ha a che fare con lo shock energetico, ha creato problemi talmente grandi da necessitare in qualche modo un segnale di discontinuità. Ovviamente l'eventuale aumento dei costi della benzina, del gasolio, del gas, il rischio potenziale di un lockdown energetico, il timore di un ulteriore incremento dei prezzi, naturalmente creano diciamo una distanza anche dall'elettorato, da parte dell'elettorato di Giorgia Meloni rispetto a Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e la maggioranza di centrodestra, e quindi forse è stato un po' un tentativo di questo tipo. Resta il fatto che l'evento ha un suo significato, come spiega bene l'articolo, e ribadiamo anche noi, non si tratta della sospensione di un accordo, sospende soltanto l'automatismo della conferma di questo accordo, sospende il rinnovo automatico che avveniva ogni 5 anni, sarebbe avvenuto proprio qualche giorno fa, e non è scattato. Passiamo a Open Online. Pure l'Italia di Meloni, rimaniamo ovviamente sul tema, pure l'Italia di Meloni ci volta le spalle, Netanyahu ci porta al tracollo, allarme rosso in Israele dopo la rottura dell'accordo di difesa. Il leader dell'opposizione, Yair Lapid, e la stampa moderata all'attacco contro il premier a pochi mesi dal voto. Abbiamo perso tutti gli amici in Europa. Viktor Orbán è caduto, Friedrich Merz e ora anche Giorgia Meloni puniscono Israele per le sue azioni a Gaza, in Libano e Cisgiordania. Ripeto, personalmente dubito che la scelta di Giorgia Meloni dipenda, cioè sia una punizione per le azioni di Israele e dell'IDF a Gaza, in Libano e Cisgiordania. Comunque, ormai siamo al collasso diplomatico, dichiarano le opposizioni israeliane. Allarme rosso in Israele all'indomani della sospensione da parte dell'Italia del memorandum bilaterale sulla difesa. La reazione del governo di Benjamin Netanyahu ieri è stata immediata e volta a minimizzare la portata della scelta di Roma. Quello non rinnovato non è un accordo di difesa, è un memorandum vecchio di anni che non ha mai avuto reale sostanza. Questo non danneggerà la sicurezza di Israele. Un tentativo di contenere i danni di immagine, soprattutto a uso interno, perché gli israeliani, attesi alle urne fra pochi mesi, si rendono conto del rischio reale di perdere, uno dopo l'altro, l'appoggio anche degli ultimi paesi europei rimasti vicini allo Stato ebraico: Olanda, Italia, Germania e Ungheria. Giorgia Meloni è una conservatrice di destra, non una leader di sinistra. La sospensione del memorandum è un altro fallimento imbarazzante del premier e del suo inesistente ministro degli esteri. Ha attaccato il leader dell'opposizione Yair Lapid, facendo subito della scelta dell'Italia un argomento della sua campagna elettorale contro Netanyahu. Torneremo al governo e Israele sarà di nuovo il paese che tutti amano, promette Lapid, e anche sulla stampa si fanno largo serissime preoccupazioni. Non siamo mai stati in una posizione peggiore di quella di oggi nelle relazioni con l'Europa. Ovunque si guardi la situazione è deprimente, con le sole eccezioni forse di Serbia e Repubblica Ceca, osserva in un lungo articolo Itamar Eichner, corrispondente diplomatico di Edyot Aronot, giornale moderato che contende il primato di diffusione al tabloid di destra Israel Ayom. La disamina di Eichner è spietata e allarmata. L'ultima fortezza è l'Ungheria ed è caduta domenica. Il nuovo primo ministro Peter Magyar ha già detto che esaminerà ogni decisione che riguarda Israele nel merito e non continuerà la politica del suo predecessore Viktor Orban. In questi anni ha sostenuto sempre e comunque lo Stato ebraico, facendo da scudo in Unione Europea alle iniziative di rivalsa più aspre, dalle sanzioni alle proposte di sospensione dell'accordo Unione Europea-Israele. Tra i grandi paesi, Francia e Spagna possono essere considerati persi ormai da tempo. Con i governi di Pedro Sanchez ed Emmanuel Macron lo scontro è totale. La vecchia amica Olanda si è riposizionata mano a mano che si accumulavano vittime e crimini a Gaza, e ora anche Italia e Germania sembrano aver perso la pazienza col governo Netanyahu. Giorgia Meloni e Friedrich Merz sono i migliori amici di Israele in Europa, eppure stiamo riuscendo a perdere pure loro. Questo governo ci sta causando danni irreversibili nel mondo, è il J'accuse di Yediot Aronot. In Israele ha avuto molta eco la copertina dell'Espresso pubblicata lo scorso fine settimana, una foto tanto oscena da sembrare falsa o ritoccata, con un colono soldato che ringhia contro una donna palestinese sopra il titolo L'abuso. si tratta della foto scattata da Pietro Masturzo, che è ovviamente reale. L'articolo prosegue, il tema è chiaro, evidentemente c'è, insomma, forse è anche il momento che all'interno di Israele ci si renda conto del fatto che gran parte del mondo intero considera Israele un paese razzista, neocolonialista, guerrafondaio, insomma, genocida rispetto addirittura alla scena questione di Gaza, e quindi è chiaro che poi l'articolo in questione faceva riferimento a una presa di posizione anche elettoralistica da parte dell'opposizione a Netanyahu. Vedremo come veramente sarà recepito questa visione, questo sguardo che la maggior parte del mondo ha nei confronti di Israele. Sempre con al centro del nostro focus la premier Giorgia Meloni, che veramente è stata protagonista indiscussa della settimana politica, ma soprattutto per quello che riguarda gli esteri, che è un po' particolare. Passiamo sul sito dell'ANSA, ansa.it. Meloni: inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa. Pensavo di essere stata chiara, è normale che invochi la pace e condanni ogni guerra. Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica ed è giusto e normale che invochi la pace e condanni ogni forma di guerra. Per specificare, l'articolo è di un paio di giorni fa, non c'è la data, ma ovviamente è riferito al momento, diciamo, caldo dell'esplosione di questa polemica. L'affermazione è di Giorgia Meloni, la premier Giorgia Meloni, una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi. Era già stato reso noto un messaggio inviato da Meloni alle 1:15 prima del suo viaggio apostolico in Africa. Possa il ministero del Santo Padre, era stato l'auspicio della Presidente del Consiglio, favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace interne fra le nazioni nel solco del percorso tracciato dai suoi predecessori e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che aveva modo di incontrare durante il suo viaggio. C'è stata anche la polemica perché l'attacco di Donald Trump nei confronti del Papa, che ricordiamo, insomma, Donald Trump ha attaccato il Papa perché il Papa si è espresso in maniera molto dura rispetto alle scelte politiche di guerra fatte dall'amministrazione statunitense alla guerra in Iran, e la risposta, cioè la difesa, l'espressione in difesa del pontefice è arrivato da Meloni, secondo alcuni, un po' troppo tardi. Lei lo ha ribadito innescando un secondo filone di questioni relative alla politica estera italiana. Lo vediamo in un articolo pubblicato su Avvenire, a firma di Giuseppe Muolo, sempre il sito la versione online di Avvenire, ovviamente, avvenire.it. Trump scarica Meloni, inaccettabile è lei, e torna ad attaccare il Papa. Il presidente degli Stati Uniti, l'articolo del 14 aprile 2026, quindi con più precisione della giornata di martedì scorso, tutto avvenuto, diciamo, fra lunedì, martedì, mercoledì, insomma, il clou di queste vicende che ricostruiamo oggi e mettiamo in fila qui a Press Corner. Il presidente USA attacca per la prima volta platealmente la premier italiana. Sono scioccato, pensavo avesse più coraggio, non importa se l'Iran è un'arma nucleare. E si scaglia nuovamente contro il pontefice. Non ha idea di quello che sta succedendo in Iran. Elly Schlein esprime solidarietà alla sua avversaria, cioè alla premier Giorgia Meloni. È ormai Donald Trump contro tutti, così l'incipite dell'articolo. Il tycoon attacca nuovamente Papa Leone IV e allarga lo scontro per la prima volta anche alla premier Giorgia Meloni. Chiari pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quindi nella giornata del 13, a caso ormai scoppiato da ore, aveva preso le difese del pontefice e stamattina da Verona, quindi Albin Italy, aveva ribadito la sua posizione definendo le parole del presidente statunitense inaccettabili. Una presa di distanza plateale che ha mandato su tutte le furie Trump. Parlando con il Corriere della Sera, il titolare della Casa Bianca ha replicato alle parole della Presidente del Consiglio. Piace il fatto che la vostra Presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio, ha detto il quotidiano italiano. Piace la gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei, pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo. È lei che è inaccettabile, ha continuato, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti conti se ne avesse la possibilità. Non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Apriamo una piccola parentesi, non si capisce per quale motivo l'Iran dovrebbe far saltare in aria l'Italia in due minuti. Comunque, il presidente ha inoltre ammesso di non parlare con Meloni da molto tempo e ha aggiunto: non vuole aiutarci con la NATO, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare, è molto diversa da quella che pensavo. In un'altra intervista al Corriere lui stesso aveva definito la premier italiana un'amica e una grande leader che cerca sempre di aiutare, ma adesso ha tuonato il tycoon, non è più la stessa persona e l'Italia non sarà lo stesso paese, l'immigrazione sta uccidendo l'Italia e tutta l'Europa. Anche qui non si capisce cosa c'entra il suo attacco nei confronti della Meloni, una ripicca ovviamente alla, forse alla parola inaccettabile, perché abbiamo capito che un po' Trump funziona anche così per ripicche, per malosità, no? Trump è tornato alla carica contro Leone XIV, non capisce, non dovrebbe parlare di guerra perché non ha idea di quello che sta succedendo, ha detto. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42.000 manifestanti lo scorso mese. Poche ore prima anche il vicepresidente americano J.D. Vance, che si è convertito al cattolicesimo nel 2019, aveva lanciato dardi infuocati nei confronti nella direzione della Santa Sede, facendo eco alle parole del presidente statunitense e rincarando la dose. Ritengo certamente che in alcuni casi sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane, aveva dichiarato a Fox News. Delirio totale, perché ovviamente parlare di guerra non è occuparsi di questioni, una questione morale, mamma mia. Forse non è diversa da quelle precedenti, però bisogna dire che questa classe dirigente, questa amministrazione statunitense delle volte sfiora veramente il surreale nel modo di porsi. Comunque, passiamo, quindi la frattura si è creata, quindi Giorgia Meloni nel giro di un paio di giorni, anzi di un solo giorno praticamente, pone comunque una distanza nei confronti dello Stato di Israele, che cosa che non era mai successa precedentemente, che io mi ricordo, magari sbaglio, ma diciamo il sostegno dello Stato italiano a quello israeliano, a prescindere quasi da tutto, al netto delle dichiarazioni che molto spesso lasciano il tempo che trovano, era sempre stato, diciamo, intoccato, cioè non si è mai messa mano, diciamo, no, ai rapporti che l'Italia ha con Israele dal punto di vista della cooperazione militare, scientifica, strategica, bla bla bla. Ripetiamo, è stato semplicemente disautomatizzato un rinnovo automatico, quindi non è successo sostanzialmente quasi nulla, però no, un qualcosina, quantomeno qualcosa che ha dato il là a una polemica politica in Israele, come abbiamo visto negli articoli che vi abbiamo presentato. Poi c'è stata tutta la questione relativa alla rottura con Donald Trump, che sembra questione in particolare legata alla caratterialità del presidente statunitense, ma ormai tutto quello che riguarda Trump fa riferimento a categorie che di politico dovrebbe avere ben poco: il carattere, no? Il narcisismo, la voglia di protagonismo, la permalosità. Invece di parlare di politica, di questioni politiche, si parla degli elementi caratteriali di quell'uomo che caratterizzano appunto anche la sua risposta, le sue scelte. È una cosa incredibile. Comunque, siamo sul Fatto Quotidiano, 17 aprile 2026, Trump attacca ancora l'Italia, non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei. Il motivo? L'inaccettabile della... No, questa volta è la base di Sigonella, almeno secondo l'interpretazione del fatto. Il tycoon ha allegato un articolo di giorni scorsi del The Guardian che riportava la notizia del no di Meloni all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati nella guerra in Iran. No, non è l'interpretazione del Fatto Quotidiano, è proprio Trump che ha allegato al suo post, al suo tweet, a quello che è un articolo del The Guardian. A ogni occasione Donald Trump non dimentica di ricordare che il rapporto con Giorgia Meloni non è e forse non sarà mai più lo stesso. L'Italia non c'è stata per noi, noi non lo saremo per lei, ha detto riferendosi al mancato sostegno militare nella guerra contro l'Iran, che però è diventato un caso solo dopo le critiche del governo di Roma a Washington per le accuse rivolte a Papa Leone XIV. Il presidente americano è così tornato a criticare l'operato dell'Italia su Truth Social e perché non ci siano dubbi sui motivi per cui accusa il nostro paese, Trump ha legato un articolo dei giorni scorsi del The Guardian che riportava la notizia del no dell'Italia all'uso delle basi di Sigonella per gli aerei americani impegnati nella guerra in Iran. Il giorno prima, il secondo di fila, Trump aveva attaccato di nuovo Giorgia Meloni, è stata negativa il nuovo affondo, così si è strutturato, sempre legato alla posizione italiana sulla guerra in Iran, rispondendo alla giornalista star di Fox Maria Bartiromo, a cui il governo 7 mesi fa concesse la cittadinanza italiana, aveva spiegato che la relazione con Meloni e l'Italia non è più la stessa. Chiunque non abbia offerto il proprio aiuto nella gestione della situazione con l'Iran, con quel paese, non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione, l'Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo stretto, aveva spiegato Trump, e la linea della Premier fin qui non è cambiata, nessuna risposta diretta al presidente degli Stati Uniti. E poi di nuovo, insomma, il recap della polemica, tutto in realtà è stato innescato dalla definizione di inaccettabili che la Meloni ha espresso rispetto alle parole di Donald Trump su Papa Leone XIV. Andiamo avanti, perché adesso spostiamo un attimo l'attenzione fra questo scontro che è un po' inedito, cioè il presidente degli Stati Uniti, un presidente degli Stati Uniti contro un Papa. Ci mancava. Siamo su Sky TG24, tg24.sky.it, il nome del sito, l'articolo sempre di ieri 17 aprile 2026, USA, Trump cancella gli aiuti a Chiesa Cattolica in Florida. L'amministrazione americana ha annullato un contratto da 11 milioni di dollari con Catholic Charities per offrire alloggio e assistenza ai bambini migranti entrati negli Stati Uniti da soli, ponendo fine a un rapporto di oltre mezzo secolo fra la Chiesa Cattolica e il governo statunitense, nato con l'arrivo dei primi esuli cubani nel sud dello Stato. Lo scontro fra Donald Trump e Papa Leone XIV registra un nuovo episodio. L'amministrazione americana ha annullato un contratto da 11 milioni di dollari con Catholic Charities per offrire alloggio e assistenza ai bambini migranti entrati negli Stati Uniti da soli. Questo strappo arriva in un contesto di crescenti tensioni fra l'amministrazione e i cattolici americani a causa delle dure critiche del presidente Trump al primo Papa americano del Vaticano. Il pontefice ha più volte criticato la guerra all'Iran e l'immigrazione illegale. L'Office of Refugee Settlement, che fa parte del Dipartimento Federale della Salute, ha pagato per anni Catholic Charities a Miami per ospitare bambini immigrati entrati negli Stati Uniti senza genitori o supervisione adulta. L'organizzazione non profit gestisce un sistema equivalente a un affido familiare finanziato a livello federale, separato dalle agenzie statali che hanno la custodia di minori abusati o trascurati. Il governo federale ha contattato l'organizzazione alla fine di marzo riguardo la cancellazione dei finanziamenti. Il governo degli Stati Uniti ha deciso improvvisamente di porre fine a oltre 60 anni di rapporto con Catholic Charities dell'arcidiocesi di Miami, ha scritto l'arcivescovo Thomas Wensky. I servizi dell'arcidiocesi di Miami per i minori non accompagnati sono stati riconosciuti per la loro eccellenza e hanno fatto da modello per altre agenzie in tutto il paese. C'è il commento del Dipartimento della Salute che ha dichiarato che il numero giornaliero di bambini migranti non accompagnati sotto la custodia dell'agenzia è significativamente più basso, pari a 1.900 sotto l'amministrazione Trump, rispetto a un picco di 22.000 durante l'amministrazione Biden. L'ORR sta chiudendo e consolidando strutture inutilizzate, mentre l'amministrazione Trump continua con gli sforzi per fermare l'ingresso illegale e il traffico e la tratta di minori stranieri non accompagnati, ha affermato Emily Hillard, portavoce del Dipartimento, senza però citare esplicitamente Catholic Charities fra le organizzazioni coinvolte. In realtà è quasi sicuramente una scelta politica, una reazione politica di fronte a un conflitto reale fra, ripetiamo, il presidente degli Stati Uniti e il Papa. Per carità, tutto è possibile, però è un po' particolare. Rimaniamo sul tema, passiamo al Corriere della Sera. Il grande imbarazzo dei cattolici trampiani per l'attacco al Papa. Dal presidente parole sciatte e irrispettose, e ora l'Episcopato statunitense si schiera con Prevost. Gli insulti di Trump contro Leone hanno compattato l'episcopato statunitense, perfino la TV conservatrice EWTN critica l'attacco irrispettoso. Il silenzio è quasi assordante, le poche voci che emergono dal mondo cattolico classificato come trampiano non sono indulgenti col presidente degli Stati Uniti. Gli insulti reiterati di Donald Trump contro Leone XIV non si fermano, anzi vengono accompagnati dalle lezioni di teologia al Papa dal suo vice convertito al cattolicesimo James Vance, J.D. Vance. Il risultato, almeno per ora, mostra l'isolamento della Casa Bianca rispetto a una porzione d'America che nel 2024 lo ha portato trionfalmente al potere. Parliamo ovviamente di Trump. L'impressione è che Robert Prevost, primo pontefice statunitense, stia dividendo la nebulosa del tradizionalismo e che in parallelo abbia compattato l'episcopato. A Roma un suo referente storico, come il cardinale Raymond Burke, tace nel suo appartamento in Vaticano, quello che Francesco lo aveva obbligato a pagare con un affitto di mercato per punirlo delle posizioni conservatrici e le critiche dell'allora pontefice argentino. D'altronde sarebbe strano se Burke attaccasse Papa Prevost, fra l'altro spiazzando i pregiudizi del movimento MAGA, a ottobre gli ha permesso di celebrare la messa in latino nella Basilica di San Pietro, dopo anni di ostracismo di Francesco. Ma colpisce anche, almeno finora, il silenzio del cardinale newyorkese Timothy Dolan, che Trump aveva maldestramente additato come possibile candidato all'ultimo conclave. E quando tre giorni fa Robert Barron, vescovo di Winona Rochester in Minnesota, ha dichiarato che il presidente dovrebbe scusarsi con Papa Leone XIV, l'autogol dell'inquilino della Casa Bianca si è rivelato clamoroso. Barron è sempre stato uno dei tifosi più convinti del trumpismo come difensore dei valori cristiani, ma l'offensiva contro il figlio di Chicago a Roma, le immagini in cui Trump si paragona a Gesù che guarì i malati o addirittura li resuscita, tranne poi correggersi, le accuse a Leone di essere debole e di non capire la logica della guerra all'Iran, tutto congiura, magari per compiacere l'antipapismo di qualche frangia protestante, allontana però molti cattolici. Perfino, lo ripetiamo, EWTN, il più grande conglomerato di media religiosi al mondo e la maggiore rete cattolica degli Stati Uniti, ha accolto con freddezza le sortite trampiane. Raymond Arroyo, in passato accusatore tetragono di Francesco, stavolta si è screato con Leone XIV contro Trump. Il suo è stato uno sciatto e francamente rispettoso attacco al Papa. Quindi Trump sostanzialmente un pochino con la guerra in Iran e forse anche con il pedissequo, diciamo, appiattimento sulle politiche israeliane, questo va detto, e poi con questa storia del Papa si sta un pochino fregando con le sue mani, verrebbe da dire. Vi suggeriamo, all'interno del palinsesto di Radio Città Aperta, di seguire la trasmissione del podcast Living in America, che va in onda il venerdì alle 22, e poi trovate come podcast sul nostro sito, che parla proprio di quello che avviene negli Stati Uniti, con una corrispondente che vive proprio negli Stati Uniti e che ogni settimana fa un report di quello che succede e che magari non arriva qui in Europa. Rimaniamo su Trump, che ha una questione cattolica e tre cerchi di un errore ben più serio di quanto lui possa immaginare. L'articolo a firma di Federico Rampini di ieri sul Corriere della Sera, Corriere.it. Il patrimonio di consensi del presidente statunitense è stato messo a repentaglio in pochi giorni dagli attacchi contro il primo pontefice di origine statunitense. Il copione della guerra in Iran per adesso sta continuando come era cominciato. Il fronte esterno è più favorevole a Trump di quello interno. Sul terreno strettamente militare, ma anche su quello geoeconomico, gli ultimi sviluppi sono abbastanza favorevoli. Il controblocco di Hormuz, cioè l'embargo statunitense sulle navi iraniane, per quanto parziale, può spingere il regime di Teheran a maggiori concessioni al tavolo del negoziato. In Pakistan i record storici delle borse statunitensi, così come il buon andamento del mercato di Tokyo e la crescita del PIL cinese al 5%, sono tutti dati che convergono a smentire le narrazioni più apocalittiche. Una schiarita sembra arrivare perfino dal Libano, con l'annuncio di una tregua di 10 giorni. Diverso è il fronte interno, quello dove Trump arranca contro un'opinione pubblica sfavorevole. L'avvio della procedura di impeachment da parte dei democratici contro il segretario della guerra Pete Hegseth rimarrà un gesto simbolico, fine a se stesso. Mancano i numeri parlamentari perché l'impeachment si realizzi. D'altronde i capi di imputazione contro Hegseth a rigore andrebbero rivolti al commander in chief, cioè al presidente stesso. Se questa guerra è illegale, se nel farla sono stati commessi dei reati, la responsabilità ultima è di Trump. Questo rinvia all'importanza delle elezioni di midterm del 3 novembre, in cui il voto legislativo, se i democratici dovessero conquistare la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, fra i loro ranghi affiorerà di nuovo il partito dell'impeachment contro il presidente. Sulle dinamiche elettorali da qui a novembre, Trump si sta rivelando il peggior nemico di se stesso. Come se non bastasse questa guerra, impopolare fin dall'inizio perché lui non l'ha mai spiegata a dovere, l'apertura di una questione cattolica dentro la base della destra è un problema serio. Ricordo che i cattolici statunitensi da anni si erano spostati a destra, spesso in aperto dissenso con le posizioni del Vaticano durante il pontificato di Papa Francesco. Il cattolicesimo americano era diventato uno dei bacini elettorali decisivi per riportare Trump alla Casa Bianca con l'elezione del novembre 2024. Lo spostamento a destra dei cattolici si era sovrapposto a quello di comunità etniche, le italo-americani, irlandesi, polacchi, latinos. Non era passato inosservato l'intervento di Trump in favore dei cristiani per seguitati in Nigeria dal terrorismo jihadista. Tutto questo patrimonio di consensi è stato messo a repentaglio in pochi giorni dagli attacchi contro il primo papa di origine statunitense, un pontefice comprensibilmente molto popolare fra i suoi concittadini, del quale i cattolici americani sono orgogliosi e che è ben diverso dal suo predecessore. Sullo scontro fra Trump e Papa Leone vi propongo un'analisi illuminante, l'autore Ross Douthat, opinionista del New York Times, con alcune credenziali specifiche, un intellettuale conservatore molto autorevole, non trampiano e lui stesso cattolico. Analizziamo, scrive Douthat, l'ultimo scontro fra Chiesa e Impero, il conflitto aperto tra il presidente Donald Trump e Papa Leone XIV attraverso tre cerchi concentrici. A livello generale non c'è nulla in un conflitto tra un'autorità secolare e il pontefice romano che dovrebbe sconvolgere i cattolici. Nulla nella dottrina cattolica afferma che i papi sono immuni da errori quando parlano di politica. La storia offre abbondanti prove del fatto che possono commettere degli errori anche gravi. Nell'attuale zona di controversia, quella che oppone il Papa, il Vaticano, i cardinali di primo piano, il nazionalismo di destra, i conservatori hanno spesso lamentele ragionevoli. La dottrina sociale cattolica sfida sia la destra sia la sinistra, ma è un equilibrio difficile e i leader della Chiesa tendono spesso a criticare più duramente una parte politica e a sostenere l'altra. Leone ha portato stabilità alla Chiesa, ha mostrato ai conservatori un volto più paterno, ha preso sul serio le loro preoccupazioni sulla liturgia e la chiarezza dottrinale, pur continuando a riecheggiare Francesco su temi come immigrazione e cambiamento climatico. Di conseguenza si è vista una separazione più netta fra una minoranza di cattolici di destra molto attivi online, sempre pronti allo scontro con il papato, e una base conservatrice più ampia, disposta a accettare un papa dei toni talvolta progressisti, purché non appaia intenzionato a sconvolgere la dottrina. E tuttavia l'inclinazione a sinistra del Vaticano nei dibattiti politici contemporanei può rivelare mancanze di carità o di chiarezza. Il Vaticano appare più a suo agio nel dialogo con Biden o con Macron che con Trump o con Marine Le Pen, ma fatica a comprendere perché una parte consistente dei suoi fedeli preferisce le destre. L'articolo prosegue, è molto lungo, suggeriamo la lettura perché è interessante. È sul Corriere della Sera, appunto, a firma di Federico Rampini. Torniamo a Giorgia Meloni, siamo nella fase conclusiva di questa edizione di Press Corner, che ha compiuto un pochino un giro. Torniamo a Giorgia Meloni, quindi Giorgia Meloni si ritrova un pochino in qualche modo distante dai suoi riferimenti in politica estera, tra i suoi riferimenti più consueti, cioè gli Stati Uniti d'America di Donald Trump e Israele di Netanyahu, soprattutto distante da Donald Trump. Diciamo che il fatto di accreditarsi come leader europea più vicina a Trump e quindi mediatrice in qualche modo della spaccatura, della distanza che lo stesso Trump aveva segnato nei confronti dell'Europa, è un po' una delle caratteristiche, dei punti di forza della narrazione meloniana di questo governo di centrodestra. In parte anche ha ragione. Probabilmente Giorgia Meloni non aveva fatto i conti con l'incredibile estrema volubilità di Donald Trump. E quindi cosa è successo? Qualche giorno dopo, lo leggiamo su Sky TG24 di nuovo, tg24.sky.it, articolo del 15 aprile. Ucraina, Meloni a Zelensky, Italia a fianco di Kiev, Occidente diviso, regalo a Mosca. In questi quattro anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni, ha detto la Premier. Non è solo un dovere morale, ma una necessità strategica, perché è in gioco anche la sicurezza dell'Europa. Il presidente ucraino Zelensky, in visita a Roma, stiamo leggendo parte dell'articolo, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia sarà sempre la stessa a fianco di Kiev, ribadisce la Meloni. L'Italia, ha aggiunto la Premier, intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise che tutelino la sovranità di Kiev e che assicurino la solidità dell'alleanza euroatlantica, perché un Occidente diviso, un'Europa spaccata, sarebbe l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca. Poi andiamo a leggere per concludere un articolo su Il Post, giovedì 16 aprile 2026, l'Italia vuole costruire droni insieme all'Ucraina. Ne hanno discusso Zelensky e Meloni a Roma con l'obiettivo di scambiarsi competenze militari e armi. Nella sua visita di mercoledì a Roma, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di droni, fra le altre cose. Ne ha discusso con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma soprattutto ne hanno discusso i suoi collaboratori insieme ai funzionari del Ministero della Difesa italiano. Zelensky ha presentato quello che chiama Drone Deal, un accordo per condividere le competenze militari ucraine. Ucraine, che in 4 anni di guerra sono cresciute moltissimo, con le industrie della difesa dei paesi alleati, in cambio di sistemi e armi che l'Ucraina non produce, come i missili Patriot. Negli ultimi 4 anni l'Ucraina è diventata uno dei paesi più avanzati al mondo nella progettazione e nell'uso dei droni, sviluppati in parte per ridurre il numero di soldati da mandare al fronte e soprattutto per abbattere i costi rispetto ai sistemi di difesa aerea convenzionali. Semplificando molto, siccome l'Ucraina non aveva soldi per comprare missili intercettori, anziché lanciare missili molto costosi contro i droni russi, come si era sempre fatto, ha cominciato a lanciare droni contro i droni. Dal 2022 sono state aperte numerose aziende che hanno sviluppato questo tipo di sistemi di difesa e oggi l'Ucraina è in grado di produrre centinaia di migliaia di droni intercettori al mese. Una sola azienda, la General Cherry, ne produce 100.000 al mese. L'Ucraina ha perfezionato anche altre tecnologie, come i sensori per il riconoscimento dei velivoli in avvicinamento e i sistemi di interferenza delle comunicazioni che mandano i droni in confusione. Meloni ha confermato l'interesse italiano a sviluppare una produzione congiunta e ha detto che l'Ucraina è diventata una nazione guida nel settore dei droni. L'ipotesi più concreta è avviare una coproduzione con Leonardo, che è partecipata dallo Stato, è una delle più grandi e importanti aziende europee nel settore della difesa. Leonardo, tra l'altro, ha recentemente cambiato guida. Lorenzo Mariani ha sostituito l'ex ministro Roberto Cingolani, fra alcune polemiche sulla scelta voluta dal governo. La nostra competenza, la nostra esperienza militare, le nostre capacità di difesa dei settori dei droni, dei missili, della guerra elettronica e della condivisione dei dati, proponiamo di combinare tutto questo con le capacità dei nostri partner. I dettagli operativi della collaborazione fra Italia e Ucraina sono ancora da definire. Dopo l'incontro con Meloni, Zelensky è andato anche al Quirinale. Quindi, che succede? Riassumendo. Dopo una serie di scelte politiche unilaterali da parte degli Stati Uniti, dopo una che ignoravano totalmente le esigenze degli alleati, e dopo alcune uscite di Trump un po' grottesche, ma questa ormai è una consuetudine, Giorgia Meloni in una sola conferenza stampa, molto rara, sono molto rare le conferenze stampa di Giorgia Meloni, annuncia l'interruzione di un accordo, anzi del rinnovo automatico di un accordo comunque di vecchissima data con Israele, e definisce inaccettabili le parole di Trump sul pontefice. Immaginiamo che Giorgia Meloni conoscesse la possibile reazione di Trump a una definizione così netta, reazione che c'è stata, che ha rappresentato comunque una rottura di un idillio, di una vicinanza politica che sembrava fra le più significative fra un paese europeo e Donald Trump e questa amministrazione statunitense. E subito dopo Giorgia Meloni incontra Zelensky e fa un passo che sembra di avvicinamento verso l'Unione Europea, verso le prospettive belliche dell'Unione Europea, verso la politica di guerra dell'Unione Europea, la vicinanza ovviamente all'Ucraina di Zelensky e quindi un rientrare, è come possiamo dire. Ovviamente la notizia di poche ore fa è la partecipazione al vertice dei volenterosi di Giorgia Meloni, con tanto di abbraccio con il presidente francese Macron. Come dire, a Giorgia Meloni è riuscito il gioco di mantenere il piede in due staffe per un tempo molto lungo, ma non è evidentemente più possibile, e adesso vediamo cosa succede rispetto a una possibile Giorgia Meloni, quindi una possibile sterzata della politica italiana su posizioni più filo europeiste. Di questa Unione Europea stiamo parlando, quindi non è una buona notizia, questo sia chiaro. Ecco, abbiamo voluto un pochino ricostruire queste vicende seguendo un po' il filo tracciato dalla nostra Premier. Concludiamo così questa edizione di Press Corner. Vi invitiamo a seguirci sia per quello che riguarda Press Corner alle 9 in diretta il sabato su radiocittaperta.it e poi in podcast sul nostro sito, ma anche in riferimento agli altri contenuti di informazione e approfondimento che stanno, diciamo, aumentando sempre di più come offerta. Trovate tutto sul nostro sito. Buon fine settimana.